Ora si registrerà la conferenza.
Ecco, buonasera a tutti. Inizia questa seduta del Consiglio Comunale oggi 23 maggio in modalità videoconferenza. E passo la parola al segretario per l'appello.
Sì, ricordo in appello di tenere accesi i video. Uomo Buoni Paolo.
Presente.
Geroni Irene.
Presente.
Ciardi Stefania. Non la vedo. Pacini Guido. Taronna Laura.
Presente.
Del Tempora Luca. Grifoni Nicolò. Ah no, del Tempora c'è. Del Tempora però non si sente. Da riprovare il collegamento, non si sente. Andiamo avanti, poi riproviamo. Grifoni Niccolò.
Presente.
Erci Niccolò. Baluganti Giorgia.
Presente.
Santelli Caterina.
Presente.
Ciampi Giada. Margheri Luca.
Presente, mi si sente?
Sì, perfetto. Atria Francesco. Atria. Vedo che è collegato, ma non si vede né si sente. Tici Claudio. Romagnoli Leonardo. Si
Presente.
vedono? Sì, presente. Verdi Lorenzo.
Presente.
Giovannini Marco.
Presente.
Presente. Allora, dobbiamo tornare a del
Sì,
Tempora.
ci sono anch'io, Ciardi.
Ah, Stefania Ciardi, dice,
Sì, buonasera.
eh? Del Tempora non si sente.
Pacini ci sono, eh?
No, Pacini c'è.
Buonasera a tutti.
Del Tempora vedo ha mandato il messaggio per probabilmente.
Allora, poi Atria. Non si sente nulla. Si vede il dispositivo, ma non c'è collegamento. Quindi per ora si sente. E del Tempora? Vediamo se sta riprovando. Allora, intanto gli assessori c'è Becchi. Baggiani, Galeotti,
Presente.
sì, anche Tai, sì, cioè Tai, grandi numeri. Del Tempora?
Mi sentite?
Sì, ora sì, perfetto.
Presente.
Quindi degli assessori c'è l'assessore Tai, mentre Frandi non lo vedo. Bene. Allora, consiglieri sono assenti Erci, Ciampi, Atria e Ticci. Quindi 13 presenti. Assessore,
sì, mi era stato comunicato sia da Giada Ciampi che da Claudio Sicci, appunto, che probabilmente non sarebbero riusciti a collegarsi. Anche da Ciricolò. Come scrutatori Irene Fieroni, Marco Giovannini e Leonardo Romagnoli. Passiamo ora alle comunicazioni e la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Nelle comunicazioni, insomma, mi premeva come consiglio comunale, anche se siamo a distanza, esprimere la solidarietà rispetto ai comuni e le zone colpite dagli ultimi eventi atmosferici, soprattutto Emilia-Romagna. Insomma, credo non ci sia bisogno di dare i dettagli, le immagini, quello che è successo in questi giorni l'abbiamo visto. Ci sono intere comunità completamente in ginocchio, anche se devo dire, come sempre quando succedono queste cose, c'è comunque un'attivazione da parte non solo evidentemente delle strutture dell'emergenza, quindi dalla protezione civile alle forze dell'ordine, ma anche tantissimi volontari che in questi giorni stanno dando una mano alle famiglie per tornare in possesso, provare a salvare il salvabile per quanto riguarda le abitazioni, ma non solo le abitazioni, perché a essere state colpite sono state colpite anche le imprese e penso anche ai terreni e quindi tutto quello che è il mondo agricolo dell'Emilia Romagna. E purtroppo non è stato colpito l'Emilia Romagna, ma anche i nostri tre comuni montani, Palazzuolo, Firenzuola e Marradi. Tra l'altro siamo il Presidente dell'Unione, domenica siamo andati a trovare i nostri colleghi e le comunità che sono all'interno dell'Alto Mugello, anche come segnale di vicinanza. Evidentemente la situazione è meno drammatica rispetto a quella che stanno affrontando comuni, diciamo, di confine come Faenza, Forlì, Casola Valsenio, ma anche nell'Alto Mugello la situazione è abbastanza critica, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Stiamo parlando di nei tre comuni complessivamente quasi 200 frane che in qualche maniera hanno interrotto delle viabilità provinciali o comunali e anche vicinali. Quindi devo dire che la Protezione Civile ha fatto un ottimo lavoro insieme a Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine, l'associazione di volontariato con i centri operativi comunali che sono attivi H24, tra l'altro, insomma, comunione di comune, abbiamo anche dato la disponibilità evidentemente in una fase successiva, quella post emergenziale, perché è chiaro, adesso c'è l'obiettivo di liberare le strade e fare in modo che nessuno resti isolato. Successivamente ci sarà tutta una partita della progettazione e dei ripristini che sarà altrettanto difficile, anche perché si parlava di una stima di 100 milioni di euro per il ripristino della viabilità in Alto Mugello. Io credo sia una stima molto al ribasso, avendo visto anche la situazione, anche perché alcune strade non esistono più, quindi non si tratta solo di riasfaltare o di rinforzare, si tratta di fare delle nuove viabilità. Per cui, insomma, al netto della nostra disponibilità, la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di calamità regionale. Credo oggi ci dovrebbe essere un Consiglio dei Ministri in cui viene decretato lo stato di calamità a livello nazionale e ovviamente ci sarà bisogno di risorse. C'è stata, insomma, una catena di solidarietà sia per l'Emilia Romagna ma anche in quota parte per i comuni dell'Alto Mugello, anche se è chiaro, nei comuni dell'Alto Mugello non abbiamo notizie di necessità, insomma, parlando anche con i sindaci, con le protezioni civili, non c'è una necessità di avere generi alimentari o generi di prima necessità, almeno in questo primo momento. Sicuramente penso soprattutto, insomma, a Palazzuolo, Firenzuola e Marradi, sono intere aziende agricole e anche aziende che, non avendo la possibilità di trasportare da una parte l'azienda agricola banalmente il foraggio per gli animali e le aziende, penso al polo metalmeccanico di Palazzolo a Misileo, con i fornitori e le materie prime, è chiaro che questo poi ha delle conseguenze anche sulla struttura economica. Quindi su quello, insomma, in accordo anche con il vice sindaco, credo che anche alla fiera agricola faremo qualcosa come raccolta fondi per quanto riguarda soprattutto l'azienda agricola dell'Alto Mugello, perché ci sembra non solo doveroso ma sacrosanto. Per cui ecco, mi sembrava opportuno dare un abbraccio virtuale istituzionale a tutti i comuni colpiti, ai nostri comuni, ai comuni dell'Emilia Romagna, a tutti i comuni colpiti. Tra l'altro, e chiudo con il presidente dell'Unione del Faentino, che è il sindaco di Faenza, ci siamo sentiti anche domenica mattina, perché chiaramente i comuni dell'Alto Mugello, soprattutto alcune viabilità, alcune zone, sono più diciamo in prospettiva verso l'Emilia Romagna, quindi c'è bisogno anche una collaborazione per mettere in collegamento i nostri comuni toscani verso i servizi di cui fluiscono, che sono in Emilia Romagna. Insomma, una situazione non semplice, però davvero nelle situazioni non semplici si vede il senso delle istituzioni, delle amministrazioni, dei volontari, delle associazioni, del sistema di protezione civile. Non è facile, per quanto sarà possibile, anche noi dal punto di vista amministrativo come comune, come unione dei comuni, daremo una mano, insomma, e ringrazio anche i consiglieri che mi hanno chiamato, scritto in questi giorni, anche per capire se c'era qualche bisogno sia per l'Alto Mugello che per l'Emilia Romagna, quindi li ringrazio di cuore, perché in questo momento davvero bisogna provare a stare uniti, fare il sistema e dare una mano. Poi per il resto, quando sarà passato, faremo anche tutta la nostra attività ordinaria, anche più squisitamente politica.
Ringrazio il sindaco e mi ricollego rispetto, appunto, purtroppo, a questa situazione drammatica che ha colpito tante persone, tante comunità, tante aziende, così vicino a noi. Nel nostro piccolo, appunto, all'interno già del comune era stato deciso dagli uffici di fare una raccolta fondi da poi destinare a quello che è il conto corrente che è già stato aperto a livello regionale. E all'interno della capigruppo c'è stata poi una proposta di aderire, inizialmente appunto valutando anche proprio di donare quello che è il gettone di presenza, che però da un punto di vista amministrativo e di gestione di per sé è come appunto devoluzione, è una procedura molto complessa anche nei tempi. E quindi si è concordato di ognuno liberamente, diciamo, può fare appunto questa donazione, comunque con l'accordo di tutto il Consiglio Comunale, quindi poi rivolgendosi all'ufficio economaso. E quindi mi sembra un bel gesto che comunque appunto per essere vicini a tante persone, cercando di appunto far sì che questi aiuti possano arrivare il prima possibile, per cui ecco, vi dico già da stasera, parlando appunto con l'economato, di riuscire a consegnare poi queste donazioni entro la fine di questa settimana, per la tempestività poi anche per far arrivare appunto in tempi rapidi questi aiuti, ed essere vicini. Intanto questo è comunque un gesto, un segno che poi ognuno liberamente in altre occasioni sappiamo che insomma si impegnerà, però è comunque un segnale che volevamo anche comunicare stasera qui nella seduta del Consiglio Comunale. Anzi, ringrazio i capigruppo e anche per chi appunto lo ha proposto e c'è stato subito l'adesione. E quindi su questo, se appunto volete intervenire, è il momento anche per farlo, se con degli interventi. Sì. se ci sono, insomma, ecco.
Presidente, posso? Sì. Niccolò Grifoni?
Sì. Prego.
Sì, no, semplicemente mi unisco, diciamo, alle parole del sindaco. Naturalmente sono momenti complicati, è un disastro che ha colpito però una regione forte, laboriosa, che sentiamo, diciamo, particolarmente vicina, sia per motivi territoriali che anche per scambi che ci sono frequentemente, e ringrazio appunto la proposta, quella di fare qualcosa anche noi come consiglieri nelle forme, diciamo, più veloci possibili, per cui, insomma, abbiamo aderito volentieri e faremo penso la nostra parte, quindi grazie della proposta che abbiamo accettato immediatamente. Speriamo che finisca tutto presto e bene, e sono sicuro che sarà così. Questi sono i momenti dove il legame istituzionale fra i vari livelli è di fondamentale importanza, per cui il governo, la protezione civile, la regione e anche i comuni limitrofi credo che faranno sicuramente la loro parte. Grazie.
Grazie.
Posso, Presidente?
Sì, prego, Lorenzo Verdi, sì.
Grazie, no, anch'io mi unisco alle parole di chi mi ha preceduto, ritengo che sia di buon senso il fatto che anche il Consiglio Comunale, con un gesto simbolico, possa contribuire al sostegno, appunto una valenza simbolica, però per manifestare, per dimostrare la vicinanza a tutte le popolazioni colpite da questa cosa incredibile. E uso il termine incredibile perché proprio anche stamattina parlavo con, per motivi, diciamo, di lavoro, attività di volontariato, parlavo con la presidente del gruppo Disabilità Faenza, che più volte nel descrivermi la situazione che stanno vivendo ha usato proprio questo termine: è incredibile. Se, lei diceva, se uno non vede in che condizioni siamo, non ci può credere. Anche lei, diciamo, aveva visto le immagini che stanno circolando ovviamente su tutti gli organi di informazione a livello nazionale, però insisteva sul fatto che è una cosa incredibile, proprio non ci si crede finché non ci siamo dentro. Mi ha mandato anche dei video rispetto a dei centri di socializzazione per persone disabili devastati appunto da questa alluvione, dal fango, ricoperti dal fango, e la disperazione che lei mi portava, anche proprio per raccontare anche un piccolo spaccato, no? Delle famiglie di questi ragazzi disabili che comunque poi si sono trovati e stanno trovando a vivere una situazione difficilissima, anche soltanto per il fatto che sono impossibilitati a poter svolgere queste loro attività di socializzazione. Pensiamo per una persona disabile quanto possano essere importanti. È chiaro, sì, sono d'accordo con quello che diceva anche il capogruppo Grifoni, la popolazione dell'Emilia Romagna è una popolazione forte che sa reagire, così come lo è la popolazione dell'Alto Mugello. I danni però sono immani, e al di là della capacità, grande capacità di reazione che queste persone hanno, credo che adesso la solidarietà e l'aiuto in un secondo momento, nelle fasi successive, poi ci sarà bisogno di pianificare proprio degli interventi anche di sostegno in ogni forma, di ogni natura, anche a livello economico, proprio per far sì che tutto possa ripartire al meglio, considerando anche il fatto che i danni purtroppo rimarranno anche negli anni a venire, soprattutto sul versante dell'assetto idrogeologico del territorio, sulle attività agricole e quant'altro. Quindi bene tutta la solidarietà e ancora massima vicinanza alle popolazioni interessate e colpite. Grazie.
Grazie. Sì, allora, scusate, nel frattempo è arrivato l'assessore Frandi e mi ha scritto il consigliere Atria dicendo che ha delle difficoltà a collegarsi.
Ci sono riuscito, Presidente, sono riuscito a entrare all'interno della...
Benissimo, bene, grazie. Il segretario allora sta prendendo nota. Allora, non so se ci sono altri interventi.
Sì, io, Presidente, per favore.
Luca Margheri, prego.
Allora, io non ero presente alla capigruppo, ma mi ha scritto un messaggio Lorenzo e per sapere se noi eravamo d'accordo, e senz'altro, se si tratta di aiutare le persone in difficoltà, ben venga. Ricordo anche che, per esempio, sabato pomeriggio al centro giovanile c'era una raccolta di alimenti, vestiari, eccetera, e noi anche come associazione siamo già andati a vedere e a portare il nostro aiuto. Quindi mi ricordo, però, ecco, ricordiamoci, quando noi proponemmo, non è per polemica, ma per ricordare e avere memoria in un secondo tempo, quando verrà proposto, anche quando noi proponemmo, per esempio, per il Covid, di devolvere il nostro gettone di presenza o qualche cosa, giustamente ci fu detto che ognuno pensava proprio per nelle segrete stanze sue poteva dare il contributo. Questo è un evento, diciamo, incredibile, come diceva Lorenzo Verdi, ma come è anche stato incredibile le migliaia e migliaia di morti e di persone in difficoltà anche per il Covid. Comunque, niente, noi addirittura avevamo pensato di fare qualcosa in più e ci proponevamo di dirlo ora in consiglio, cioè anche le prossime due commissioni che verranno fuori, che sia la prima, la 2 e la 3, le prossime due commissioni, il gettone di presenza potrebbe essere devoluto, anche se il sindaco ci ha detto che i comuni dell'Alto Mugello non hanno bisogno, però anche per dare un sostegno e per dare un qualche cosa di, potrebbero essere anche devolute le presenze delle due commissioni verso i comuni dell'Alto Mugello. Io penso ci pensi anche l'Unione dei Comuni, non so, poi ci penseranno loro, ora sentirò, ci dirà qualcosa anche il sindaco, però potrebbe essere un gesto da affiancare anche al... Poi io non ho capito bene come noi possiamo devolvere, se privatamente oppure bisogna passare attraverso il comune per forza. Ecco, grazie, questo sono poi... Grazie, Presidente.
Sì, no, solo una precisazione. Appunto c'è stata un po' questa proposta a livello appunto del comunale, partita da alcuni uffici, dipendenti, e poi viene raccolta una raccolta fondi dove ognuno è libero, no, di donare, diciamo, può essere esattamente l'equivalente del gettone o qualcosa di più. Quindi mi viene anche da dire, poi magari se ne può parlare in altra sede, perché mi sembra più opportuno, può dare anche qualcosa di più, no? Questo liberamente, insomma. E quindi andando all'ufficio economato viene appunto poi è possibile consegnare, ecco, la propria donazione, e i tempi stretti entro questa settimana per essere il più possibile tempestivi, ecco, negli aiuti. E poi appunto ne possiamo parlare, ma... Quindi ognuno liberamente, c'è l'accordo, e poi come appunto sono donazioni, quindi ecco, è un po' questo lo spirito, però è un segnale che viene dato.
Bene, l'ufficio economato dove sarebbe? Da Marco Giannelli?
Sì, sì, sì.
Va bene.
Se ci sono altri interventi, sì, riesce a collegarsi? Allora, Marco Giovannini è qui appunto in consiglio comunale per delle difficoltà. Allora si collega qui dalla postazione mia. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Io faccio parte di un piccolo disagio che è avvenuto a Santa Maria per via di queste piogge persistenti da 3 o 4 giorni, anche più, ed è caduto un albero, quindi sono dovuto intervenire qui in comune perché sono in assenza di linea elettrica e di linea telefonica. Sì, come si fa a non essere d'accordo su una cosa? Sì, però mi viene in mente anche, mi ha detto il consigliere Margheri, il fatto di l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo i precisi giorni, insomma, 2 anni fa, durante il Covid, fu proposto una nostra mozione giustamente per aiutare i bisognosi, anche se in effetti io la vedevo inutile, perché in effetti chi può fare del bene non importa che venga chiesto, ma lo fa normalmente. Io l'ho sempre fatto, anche a questo giro mi sono presentato ai Salesiani, dove c'era la raccolta per questi profughi della Romagna e dell'Emilia, e ho portato il mio contributo senza aspettare che nessuno me lo chiedesse. Comunque è una cosa giusta che ha fatto Romagnoli, facevo solo per precisare, e anche io personalmente concordo per questi tutti insieme di fare un altro versamento, nonostante io ho già partecipato. Grazie mille, Presidente.
Bene, ora non so se ci sono altri interventi. Ecco. No, quindi allora grazie ancora per questa proposta. E, allora, vi è stato inviato a tutti i consiglieri quello che è il resoconto del controllo di regolarità amministrativa del secondo semestre 2022, è stata inviata anche al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione. Avete visto, insomma, appunto anche precedentemente ci sono tutti i risultati di questo controllo, mi è stato inviato il materiale e ecco, quindi era per comunicarlo anche qui in sede di consiglio, se poi appunto ovviamente nel dettaglio avete tutta la documentazione. Sì, allora chiedo un attimo al sindaco, dovrebbe comunicare, c'era un'altra comunicazione, non so se ha sotto mano il decreto del 9 di maggio rispetto alla fondazione Cristo Romanelli, no appunto glielo stiamo portando.
Non ce l'ho sotto mano, ma si va per storia.
Glielo stiamo portando.
Ma va bene, tanto me lo ricordo abbastanza bene. Sì, allora, per quanto riguarda la fondazione Romanelli e Bruschi, che è la fondazione per cui non è prettamente una partecipata del Comune di Borgo San Lorenzo, ma una fondazione storica a cui il Comune di Borgo San Lorenzo deve individuare un membro. Ovviamente scadeva il consiglio d'amministrazione, quindi noi abbiamo fatto un avviso pubblico, pubblicato sul sito del comune, così come da regolamento di indirizzo per la nomina negli enti in cui partecipa un rappresentante del comune. È arrivata una domanda da parte dell'architetto Elena Caporicci, che è stata nominata, anzi direi confermata, visto che faceva parte del precedente consiglio. Ci ha anche inviato una relazione d'attività di mandato, il mandato precedente 2018-2023, quindi ho nominato l'architetto Elena Caporicci a rappresentante del comune all'interno del consiglio della commissione amministrativa, in maniera specifica, della Fondazione Istituto Civile Carlo Romanelli e Domenico Adolfo Bruschi, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.
Grazie. Adesso appunto al punto 2 abbiamo l'approvazione del verbale della seduta consigliare del 30 gennaio scorso, che avete con i consiglieri preso visione. Quindi se non ci sono interventi possiamo mettere in votazione.
Allora si vota la proposta. Atria.
Favorevole.
Baluganti.
Favorevole.
Ciardi.
Ciardi. Non sento, andiamo avanti. Del Tempora. Si sta votando. Giovannini.
Favorevole.
Giovannini favorevole. Grifoni.
Favorevole.
Margheri.
Favorevole.
Pomoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Favorevole.
Taronna.
Favorevole.
Verdi.
Favorevole.
Quindi riproviamo. Ciardi.
Sì, scusi, favorevole.
Sì, grazie. Del Tempora. Del Tempora. Nulla da fare. Esce del tempo, rappresenti 13, tutti favorevoli.
Bene, quindi il verbale è approvato.
L'ha scritto, è favorevole.
Il nominale, la votazione finale.
Devi esprimere a voce.
Di...
del Tempora.
Ah, del Tempora,
allora, se rientra.
Se rientra, ma allora scritto che è favorevole, sì. Non sentiamo, Luca, non sentiamo. Sta dicendo il segretario che è necessario appunto anche proprio sentire. Ora sta provando a uscire a rientrare, quindi sì. Aspettiamo un minuto, vediamo. Ma ora probabilmente ci vuole più tempo, io direi di andare avanti perché è stato insomma è chiara, diciamo, quella che la votazione, è stato approvato il verbale, non... quindi procediamo al punto 3, abbiamo l'approvazione del rendiconto di esercizio 2022 che è stato presentato e discusso in commissione 1, quindi la parola al presidente della commissione Luca Margheri.
Grazie presidente, allora qui si tratta della proposta di delibera consigliare numero 39, approvazione schema di rendiconto, sono stati mandati numerosi documenti ai consiglieri, signori commissari, e si tratta, se poi l'assessore vorrà in qualche modo aggiungere qualcosa, qui si tratta del rendiconto dell'esercizio che chiude con un avanzo di amministrazione pari a 8,7 milioni, però ci sono dei fondi da accantonare, circa 6,5 milioni, di cui 6,124 milioni dubbi di crediti di dubbia esigibilità, e per quanto riguarda molto probabilmente la Tari. Sono state accantonate anche 343 mila euro per passività potenziali, e come quota avanzo disponibile abbiamo 726 e 014. Le votazioni sono state 5 favorevoli, 2 astenuti, fra cui io che mi sono riservato poi in consiglio di modificare il mio voto. Grazie e passo la parola al Presidente.
Sì, grazie. Appunto, se l'assessore vuole intervenire per un approfondimento.
Grazie Presidente, ringrazio anche Presidente Margheri per la relazione della Commissione. Sì, questo rendiconto si chiude con 720.000 euro di avanzo libero, diciamo. Questo avanzo proviene in parte da un maggiore incasso di addizionale comunale che probabilmente avevamo un pochino sottostimato nel corso del 2022, ma anche già successo nel 2021, perché c'erano ancora gli strascichi della pandemia che ci avevano fatto un po' stare in un periodo di incertezza, per cui avevamo fatto delle stime prudenziali. Altra parte dell'avanzo, in maniera cospicua, viene poi da un risparmio sulle bollette energetiche, perché l'anno scorso, in fase dell'ultima variazione di bilancio di novembre, avevamo destinato diversi soldi, ora non mi ricordo con esattezza quanto, però viste le bollette che stavano arrivando negli ultimi mesi, temevamo di trovarci in difficoltà verso la fine dell'anno, e quindi avevamo accantonato per le bollette, avevamo destinato ai capitoli per le utenze energetiche dei fondi che poi in realtà si sono liberati. Quindi questo avanzo verrà in parte applicato per lavori di investimento sulla viabilità, circa 300.000 euro, l'altra parte invece attenderemo la fase del riequilibrio di luglio per fare una valutazione sul bilancio di quest'anno, e quindi eventualmente andare a destinare le risorse che possono magari mancare per il 2023, e in parte spero ancora a qualche altro investimento, comunque manutenzione straordinaria. Mi fermo qui, Presidente, come sempre sono a disposizione poi.
Sì, ringrazio l'assessore Tai.
Presidente, appunto... se posso...
Sì, Sindaco, prego.
Se posso aggiungere qualcosa, l'assessore Tai ha già descritto molto bene quello che è la parte, diciamo, di risultato finanziario. E io vi dico sinceramente, avendo vissuto quotidianamente anche la gestione del bilancio del 2022, che è una sorpresa positiva questo rendiconto, perché oggettivamente abbiamo letto la botta del 2022, che portava il bilancio del comune comunque a essere esposto in maniera molto pesante per quanto riguarda evidentemente l'aumento delle bollette, l'aumento dei materiali, quindi tutto quello che riguardava gli investimenti, l'aumento delle materie prime, quindi con conseguenza anche dell'aumento in alcuni servizi. Quindi credo che approvare un rendiconto, al di là del risultato dell'avanzo d'amministrazione, che sarà molto utile anche nel corso di quest'anno, credo sia importante che davvero dal punto di vista della solidità del bilancio tutti i servizi anche nel corso del 2022 sono stati confermati, qualcuno addirittura ampliati, e non era certamente una cosa banale. Poi credo il rendiconto sia anche utile per i consiglieri, dice bene Luca Margheri, la documentazione è tantissima, però è utile anche quella che è la relazione, insomma, della Giunta, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi che ci eravamo dati all'inizio dell'anno nel 2022. In qualche maniera nella fase di rendiconto questi obiettivi sono formalizzati con delle apposite schede rispetto anche alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo stesso. Quindi devo dire che, se scorriamo velocemente quelle schede, sicuramente per quanto riguarda gli obiettivi, anche e soprattutto quelli più strategici, sono stati fatti dei passi avanti importanti, iniziando dalla valorizzazione del patrimonio, dove abbiamo rimesso a pulito alcune partite magari minimali dal punto di vista dell'importo economico, ma molto importanti dal punto di vista della sostanza. Insomma, penso alla sede a Publiacqua, che è stata riconfermata, il rinnovo della sede di Auxilium sempre a Borgo San Lorenzo, che è in un immobile, che è in un immobile nostro. Siamo riusciti a mettere un terreno alle Fornaci, non grosse cifre evidentemente, ma comunque la soddisfazione di aver portato a termine la procedura. Per quanto riguarda la scuola di Saginare, dopo la prima asta deserta abbiamo di nuovo rifatto un bando con l'importo abbassato, e quindi il bando è ancora in pubblicazione, vediamo poi gli esiti del bando stesso. Un altro lavoro, diciamo, di back office che è stato fatto in questi anni, in questo anno, riguarda tutta la partita della transizione digitale, dove abbiamo ottenuto diversi finanziamenti anche grazie al PNRR, e che ci permetteranno, oltre a riorganizzare meglio evidentemente i servizi interni al comune, anche a rendere più fruibile l'accessibilità a quei servizi online che oggi rappresentano più della metà degli accessi anche degli utenti ai servizi comunali. Siamo arrivati finalmente, dico finalmente, alla firma del contratto per la nuova gestione dell'illuminazione pubblica, e anche questa non era banale, soprattutto per il tema, insomma, del rincaro dell'energia, tra l'altro mantenendo anche le stesse condizioni contrattuali di gara, e quindi al netto degli oltre 2 milioni di investimento, in prospettiva poi ci sarà anche un abbassamento delle bollette per quanto riguarda il comune. E anche, sempre parlando di investimenti, a proposito dell'edilizia scolastica, sicuramente il 2022 è stato un anno di ripartenza forte dopo i tanti problemi che abbiamo affrontato anche in consiglio nelle varie commissioni, completati gli interventi alla Dante Alighieri nelle nuove aule, partiranno a breve gli interventi per quanto riguarda la sistemazione esterna, soprattutto sulla scuola secondaria di primo grado Giovanni della Casa sono ripartiti i lotti di interventi per quanto riguarda l'adeguamento sismico, e su questo abbiamo trovato anche, insomma, delle ditte disponibili anche a venirci incontro per la ripresa dei lavori. Non ci dimentichiamo, nel 2022 abbiamo anche approvato il piano urbano del traffico, e a gennaio 2023, ma era un obiettivo del 2022, anche il piano operativo. Tra l'altro la fase della presentazione dell'osservazione è scaduta il 26 d'aprile, e in questo momento l'ufficio sta già lavorando alle osservazioni che sono arrivate in termini di fattibilità tecnica, quindi l'accettabilità tecnica dell'osservazione, e questo sarà un lavoro che poi, insomma, nelle commissioni ci accompagnerà anche nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il settore sport, al di là degli interventi che si stanno completando in queste settimane, quindi dall'investimento sul campo Donatini, nello spogliatoio Donatini-Romanelli, e gli interventi che dovrebbero concludersi fra qualche settimana anche nel campo di calcio a 7 di Lugo, è stato fatto un lavoro importante ed era un obiettivo, ed è un obiettivo biennale per quanto riguarda anche le convenzioni con le società sportive. Grazie, insomma, alla normativa dell'ultimo mille proroghe sono state prorogate alcune convenzioni, poi Franco magari entrerà più nel dettaglio, ma mi sembra 4-5 convenzioni fino al 31/12/2024. Questo permetterà evidentemente di lavorare anche poi e successivamente per delle convenzioni più lunghe, anche perché sappiamo bene quanto il mondo dello sport, come tanti altri ambiti, è stato colpito prima dal Covid, poi dal caro bollette, e quindi ci sembrava sicuramente una operazione da fare. Abbiamo aderito sempre nel 2022 alla nuova gestione della mensa, che al netto dei rincari anche qui delle materie prime, dal punto di vista della soddisfazione degli utenti, sta dando degli ottimi risultati, anche perché siamo riusciti con nuovo gestore anche a inserire all'interno dei menu prodotti locali e tipici con grande soddisfazione anche degli utenti e delle famiglie. E una sottolineatura la voglio fare su quelli che sono i servizi alla persona, perché in questo anno, e anche qui lo vedete, ci sono dei dati molto interessanti sugli allegati al rendiconto, sia per quanto riguarda il sistema dei nidi. Di fatto nel 2022 abbiamo raggiunto dei numeri di disponibilità, dei costi record rispetto alla storia del comune di Borgo San Lorenzo, che è una storia comunque molto virtuosa per quanto riguarda la disponibilità di posti nido, con una percentuale di copertura pubblica che è passata dal 2018, che era del 23%, al 2022 al 31%. Oltre a questo, anche per quanto riguarda la parte del sociale, ci sono stati dei numeri molto positivi per quanto riguarda l'anno 2022. Siamo arrivati, per quanto riguarda gli interventi, per esempio sulle famiglie e i minori, a 148 utenti, erano 134 nel 2019. Soprattutto per quanto riguarda contributi economici, sempre per quanto riguarda le famiglie e minori, siamo passati dai 164 interventi a 729 interventi del 2022. Sempre per quanto riguarda contributi economici, per esempio, ma così per dare qualche cifra sugli utenti anziani, siamo passati da 100 a 153 interventi, mentre per quanto riguarda tutta quell'utenza della povertà e del disagio, dei senza dimora, siamo passati da 57 a 105. Quindi sono numeri molto importanti e confermano, insomma, che le scelte di bilancio che abbiamo fatto in fase previsionale. Per quanto riguarda l'avanzo d'amministrazione, l'ha già anticipato l'assessore Taico, sarà anche il punto forse più importante dell'aggiornamento del piano dei lavori pubblici. Quest'anno dovrebbero partire un po' di cantieri, ci sarà un problema a gestirli questi cantieri, ma insomma credo sia positivo se partono. Sono assolutamente soddisfatto di questo. Partiranno i cantieri per quanto riguarda l'intervento per la viabilità in via Don Luigi Sturzo, per la riqualificazione di Piazza Martiri della Libertà. Partirà, e questo era un impegno che ci eravamo presi lo scorso anno a proposito di consultivo, con un mutuo di 600.000 euro per quanto riguarda i marciapiedi principali, insomma, del capoluogo. Anche questi partiranno a breve, siamo già in fase di gara, per dare una risposta proprio anche al bisogno di manutenzioni, che evidentemente, senza avere anche un quadro del bilancio post aumento delle bollette, era impossibile fare in tempi precedenti, prenderemo un mutuo da 800.000 euro, a cui aggiungeremo 300.000 euro d'avanzo d'amministrazione, e quindi si tratterà di un pacchetto di asfalti di 1.100.000 euro, che noi speriamo possano più che altro risolvere delle criticità, perché oggettivamente alcuni tratti stradali sono veramente messi male. Quindi questo è l'obiettivo, diciamo, dei prossimi mesi, e insomma, se il Consiglio approverà il rendiconto e poi l'aggiornamento del piano dei lavori pubblici, sicuramente la grossa novità sarà questa. Resta evidentemente l'avanzo d'amministrazione, diciamo intorno a 400.000 euro, che valuteremo in fase di riequilibrio per quanto riguarda anche questo le urgenze e le emergenze che ci potranno essere, sia per quanto riguarda le manutenzioni, sia per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Insomma, l'obiettivo è quello di completare, laddove mancassero le risorse, gli interventi già in atto. Ovviamente non cito tutta la partita del PNRR, ne abbiamo abbondantemente discusso. E lo cito perché comunque era un tema abbastanza sensibile anche in Consiglio Comunale. La scorsa settimana abbiamo approvato in giunta il progetto per la riqualificazione del laghetto del Parco Pertini. È un investimento di 150.000 euro, quindi un investimento importante. Verrà riorganizzato completamente la struttura del laghetto, verrà creato un biolago un po' più piccolo come dimensioni dell'attuale laghetto, insomma l'attuale laghetto mi viene da ridere, perché in questo momento non è un laghetto evidentemente, però rispetto a quello di un paio d'anni fa, più piccolo come dimensioni, ma più profondo sarà un vero e proprio biolago, quindi anche con un impianto idraulico che permetterà di evitare i problemi che abbiamo avuto quest'anno, in questi anni, evidentemente, anche per quanto riguarda la difesa della biodiversità e l'impatto ambientale. Quindi noi speriamo anche su questo, entro qualche settimana, di avviare i lavori, e sarà una risposta molto importante, anche perché ricordo che sul Parco Pertini sono stati fatti negli anni diversi investimenti di valorizzazione, soprattutto per ampliare la possibilità di socializzazione. Quindi partimmo qualche anno fa dall'Oasi Inclusiva, sono stati posizionati qualche settimana fa gli attrezzi per la ginnastica dolce, furono rinnovati a suo tempo i giochi nelle aree verdi. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, e mi permetto di fare insomma complimenti anche all'assessore Baggiani, che l'ha seguito in prima battuta, l'investimento che facemmo l'anno scorso sulla sostituzione dei giochi per bambini all'interno delle frazioni è di fatto praticamente concluso, e oggettivamente anche su quello avere nelle principali aree verdi del capoluogo e delle frazioni dei nuovi giochi che non sono più in legno ma sono in alluminio, quindi non hanno più bisogno di manutenzioni, non solo una riqualificazione estetica ma anche una riqualificazione funzionale. Quindi questo è il nostro rendiconto, che ci potrà dare anche le risorse per completare quelli che erano i programmi anche per il 2023.
Ringrazio il sindaco, vedo l'assessore Frandi che chiede la parola, prego.
Sì, una cosa molto veloce, alcune... Mi sentite? Tutto a posto?
Sì, si sente bene.
Allora, alcune situazioni, il sindaco ha parlato appunto di questo allungamento di convenzione che la normativa ci ha dato la possibilità di fare fino alla fine del 2024, che riguarda le quattro società di calcio, Fortis, Luco, Reuters e Ginale, riguarda la box, riguarda gli arcieri. Stiamo lavorando con Marco Giannelli e con Marzia Timolo ad allungare anche la convenzione con l'artistica Mugello. Questo, diciamo, in questa direzione il discorso in atto. Si sta completando i lavori, perché mancano alcuni materiali, ma sono quasi completati i lavori sul campo di calcio a 7 a Luco, e anche qui stiamo lavorando per una cosa che la frazione anche aveva chiesto, cioè inaugurare quel campo dando il nome di questo campo a Mario Agnesti. E persone che hanno qualche primavera in più si ricorderanno Mario Agnesti. Negli anni 80 è stato un assessore allo sport, una persona dedicata molto non solo alla frazione di Luco ma a tutto il territorio comunale, e anche come assessore allo sport, in particolar modo il discorso delle piscine che erano nate da allora. Quindi ecco, ci sono questi passaggi, questi momenti che sono così molto importanti, e che quindi in qualche modo si sta diciamo anche correndo per cercare, visto la carne al fuoco è tanta, di cercare di portare avanti il tutto nella maniera anche più rapida possibile. In questi giorni abbiamo lavorato con le società sportive che utilizzano le palestre e il palazzetto, insieme alla Vivi lo Sport, alla stesura di un nuovo regolamento per l'assegnazione degli spazi orari in queste palestre. Questo, diciamo, regolamento, questo passaggio lo faremo nel prossimo Consiglio Comunale, perché è competenza, i regolamenti sono competenza del Consiglio Comunale. Per il momento non mi viene in mente altro, però ecco, volevo soltanto aggiungere questi tre passaggi. Grazie.
Grazie per questi aggiornamenti, per queste integrazioni. Altri interventi? Ah, scusate, sì, il segretario mi diceva Luca del Tempo, il consigliere del Tempo è rientrato. Se riesce a collegarsi, a farsi sentire per capire se funziona adesso.
Mi
Allora, ecco,
sentite?
adesso sì. Bene,
Perfetto.
è entrato, lo segniamo come presente.
Posso?
Sì,
Romagnoli.
Leonardo Romagnoli, sì, prego.
Sì, mi scuso perché il collegamento, insomma, oggi è quello che è. In commissione abbiamo avuto dal ragioniere, dal dirigente Giannelli, i numeri che riguardano appunto il rendiconto. Al di là delle considerazioni, secondo me, giuste, ha fatto il sindaco rispetto agli interventi e agli investimenti che verranno fatti, quello che a noi pare veramente forte comunque è diciamo, l'avanzo libero 727.000 euro. Lasciamo perdere l'avanzo in generale, ma si sa c'è l'accantonamento in generale, il fondo crediti difficilmente esigibile, eccetera. Perché è un, diciamo, un avanzo che si ripete un po', anche se quest'anno, giustamente ci ha detto l'assessore Dai, ci si aspettava dal punto di vista delle spese energetiche un certo costo, probabilmente nella parte finale dell'anno le cose sono andate meglio e questo fa un po' fare piacere del previsto e quindi c'è questo avanzo. Torno su questo perché il fatto che ci sia un avanzo così consistente, secondo noi, ci riporta alla richiesta che abbiamo fatto più volte all'amministrazione di rendere una certa progressività all'addizionale IRPEF, che oggi è uguale per tutti i contribuenti, invece di dargli una, diciamo, progressività che ovviamente dando una progressività comporta una perdita di gettito, poi si tratta di vedere e valutare questo magari facendo anche una commissione in che modo questa può essere appunto strutturata, ma di modo che si avrebbe sicuramente un vantaggio per alcune fasce di popolazione rispetto all'utilizzo rispetto all'addizionale IRPEF e ucciderebbe diciamo anche in modo abbastanza modesto, visto quelli che sono gli avanzi di questi anni. L'altra cosa riguarda, guardando la relazione dei revisori, dove si parla dei ruoli da riscuotere ci sono dei numeri piuttosto importanti. Il residuo per quanto riguarda l'IMU è di 612.000 euro e la riscossione, diciamo, nel corso del 2022 è di poco più del 5%. I numeri della Tari sono davvero impressionanti da questo punto di vista, perché si va oltre i 4 milioni, anche se c'è stato un accertamento durante il 2022 abbastanza, diciamo, significativo, resta piuttosto alto, tant'è che i residui totali non verrebbero coperti neppure dal fondo crediti difficilmente esigibili. Un'altra cosa su cui appuntano le schede fornite dai revisori di conti riguarda il debito, l'indebitamento che è aumentato, anche se non molto, rispetto all'anno precedente, comunque di 300.000 euro circa, più che altro aumenta rispetto al 2020 di circa 500.000 euro. Quindi, primo, questo lo chiedo ovviamente all'assessore competente, questi ruoli da riscuotere che riguardano appunto l'amministrazione, la loro consistenza, cosa pensa di fare l'amministrazione oltre a quello che ha già fatto, insomma, nel corso degli anni, e appunto anche dal punto di vista del debito, se c'è una volontà di portare questa quota in diminuzione nei prossimi anni. E quindi torno a fare la richiesta fatta all'inizio, quella di poter valutare anche una progressività.
Non abbiamo sentito, ci sono dei problemi, forse. Quindi non so se Leonardo.
Non si è sentito nulla?
La richiesta, appunto, hai detto, torno a ridire la richiesta fatta in precedenza, e poi abbiamo perso, però, dell'addizionale IRPEF, della progressività, immagino, però...
Allora, la progressività nell'applicazione dell'addizionale IRPEF nel prossimo bilancio.
Bene, quindi ora non so se l'assessore
si può fare la progressività addizionale IRPEF, no, questo, il prossimo bilancio c'è la commissione.
No, non sentiamo bene, ci sono delle interferenze. Sì, mi sembra che però...
non so come fare.
Mi sembrava che dovessi concluso, quindi io passerei la parola all'assessore se vuole appunto rispondere, ecco, a quanto richiesto
sì,
da Romagnoli.
Sì, certo, Presidente. Per quanto riguarda ruoli da riscuotere, ovviamente tra l'accertamento e la reale riscossione, purtroppo ci sono dei passaggi e anche dei tempi talvolta lunghi e che non riguardano direttamente l'ente. Quello che dobbiamo cercare di fare, che l'ufficio tributi fa quando emette un accertamento, è favorire il contribuente magari anche attraverso una rateizzazione, perché questo consente da parte dell'ente non solo ovviamente aver accertato e quindi spesso allargare la base imponibile, ma consente anche di poter introitare in tempi più brevi, nonostante la rateizzazione in corso, le imposte, che sia l'IMU o la TARI, che viene accertata che non era stata pagata a tempo debito. Quello che invece il contribuente non versa in fase di accertamento ovviamente va in cartella e l'emissione della cartella e la riscossione della cartella purtroppo vede dei tempi molto dilatati. Ora, la gran quantità, il grande numero degli accertamenti tari, ovviamente c'è stato un fatto che soprattutto con l'istituzione del porta a porta c'è stata una forte emersione anche di utenze che non erano state dichiarate, quindi un'attività accertativa senza dubbio più importante rispetto agli anni precedenti. Vi dico la verità, io ho anche fatto una valutazione assieme all'ufficio tributi con una relazione anche molto molto corposa sulla possibilità di sganciare il comune di Borgo San Lorenzo dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, la vecchia Equitalia, per magari agganciarsi ad altre società di recupero crediti. Ma il costo, insomma la relazione tra costi e benefici, se da una parte poteva dare più spinta alle riscossioni, dall'altra parte il costo del servizio rispetto alla quantità di accertamenti che può fare il comune di Borgo San Lorenzo, anche tenendoli sempre al massimo, ovviamente portava un costo veramente molto alto, quindi al momento diciamo questa soluzione è stata accantonata e purtroppo siamo così legati all'Agenzia di Entrate e Riscossione, che invece ha dei tempi ben più importanti. Per quanto riguarda la TARI, da quest'anno ovviamente la TARI esce dal bilancio e quindi con il 2022, diciamo con la competenza del 2022, uscirà anche dal comune l'onere accertativo del mancato pagamento della TARI, che non sarà più un tributo. Questo ovviamente avrà una ripercussione anche su quel famoso fondo crediti di dubbia esigibilità, che negli anni per la normativa che ci impone il modo con cui calcolarlo ovviamente ha avuto un incremento davvero importante che ti obbliga a tenere vincolate delle somme a fronte di partite che stanno nelle attività che sono i crediti che però tu non sei sicuro di riscuotere. Per quanto riguarda la progressività dell'addizionale IRPEF, io sono favorevole a fare una commissione. I bilanci futuri del Comune di Borgo San Lorenzo saranno bilanci, comunque già ve lo preannuncio, molto delicati, perché comunque mancheranno delle entrate cospicue, sulle entrate sulle quali abbiamo potuto comunque contare fino adesso, quindi dobbiamo comunque tenere, secondo me l'obiettivo principale dell'ente deve essere comunque sempre la salvaguardia e la qualità dei servizi. E in commissione secondo me si può approfondire e anche fare delle riflessioni sulla natura dell'addizionale IRPEF a fronte magari delle agevolazioni che l'ente distribuisce, lo diceva prima il sindaco, le agevolazioni alle fasce più fragili, gli aiuti, le tariffe agevolate sui servizi che invece vengono date in base all'ISEE. Ritengo che anche in valori assoluti sia più vantaggioso per una famiglia che si trova in difficoltà spendere più 15 euro all'anno di addizionale comunale, perché di questo, di queste cifre mediamente si tratta, ma a fronte magari di avere delle agevolazioni sulle tariffe della mensa o sui trasporti o sul pagamento della Tari che stiamo dando in base all'ISEE. Ricordiamoci anche che l'addizionale comunale IRPEF viene calcolata sul reddito IRPEF imponibile del singolo individuo, evidentemente quelli che stanno nella no tax area sono già esclusi da questa partita, ma vengono tassati i redditi da quello imponibile da 8.000 euro in su, con un addizionale che è lo 0,8%, che è vero è la fascia massima. Ricordiamoci però che vanno sul singolo reddito del singolo individuo, mentre le agevolazioni che il comune dà a sostegno delle fragilità si danno in base all'ISEE. L'ISEE invece è un indice che dà un calcolo della situazione familiare, e con questo voglio dire che in una famiglia ci potrebbe essere un reddito IRPEF da 50.000 euro e un reddito IRPEF da 14.000 euro. Che vengono tassati sì con l'addizionale comunale, mettiamo una progressività, quello da 8.000 euro risparmia, ma sicuramente in due non hanno un ISEE che sta sotto 15.000 euro, potendo disporre di 64.000 euro di reddito imponibile l'anno. Secondo me oggi in questa complessità queste valutazioni devono essere fatte, fermo restando che poi ci sarà da fare un'analisi sui bilanci futuri, dove vi ripeto mancheranno delle entrate importanti al Comune di Borgo San Lorenzo, e ci sarà una fase delicatissima che si aprirà anche considerando comunque gli importanti investimenti che il Comune di Borgo San Lorenzo andrà a fare. Quindi io sono molto favorevole a una commissione dove penso si possano sviscerare tutti questi temi e andare davvero a vedere quello che qual è l'aiuto migliore che si possa dare a una famiglia che può avere delle difficoltà economiche. Grazie.
Grazie l'assessore. Se ci sono altri interventi, prego, potete intervenire.
Posso, Presidente Grifoni?
Sì, prego.
Sì, brevemente per esprimere, diciamo, soddisfazione per come siamo arrivati, diciamo, alla rendicontazione del bilancio. È chiaro che l'avanzo numericamente importante che c'è stato è frutto anche di una gestione oculata degli anni precedenti, La speranza è appunto quella di aumentare sempre di più la parte che si può destinare a investimenti e poi valutare anche il discorso della progressività, qualora però questa appunto sia vantaggiosa per le famiglie, perché di per sé, come è stato un po' spiegato, poi l'aritmetica potrebbe fare, diciamo, degli scherzi. Per cui io credo sia importante che con questo bilancio si vada a sanare delle criticità che c'erano e che la pandemia, diciamo, ne ha frenato la risoluzione. Credo che si sia appunto sulla strada giusta. Saranno, immagino, difficili, come è stato detto, i prossimi bilanci, però credo che la via con cui sono stati gestiti fino ad ora sia quella corretta. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire?
Se non c'è nessuno, Presidente, io per dichiarazione di voto velocissimo. Non si sente, Presidente.
Ah, scusate, non avevo riattivato il microfono. Chiedevo se c'erano altri interventi prima della dichiarazione di voto, ma non vedo, nessuno si sta prenotando. Ecco, allora entriamo nella fase della dichiarazione di voto. La parola a Lorenzo Verdi.
Grazie, Presidente, sarò brevissimo. Allora, noi riconosciamo tutte le difficoltà, non è la prima volta che lo diciamo, ma non è neanche una frase fatta, alla luce dell'oggettività, riconosciamo tutte le difficoltà nel portare a conclusione, a chiusura, un bilancio, viste le restrizioni, la situazione, diciamo, derivante dai tagli ai trasferimenti, l'aumento delle spese e quant'altro. Ciò non detto, come ha sottolineato già anche il consigliere Romagnoli, rimane questo discorso aperto sugli avanzi di gestione. Apprezziamo, e lo vogliamo dire perché non abbiamo da fare, l'ho sempre detto, non abbiamo da fare opposizione a prescindere, apprezziamo gli sforzi fatti, anche alcuni risultati attesi sul versante dei servizi, sul sociale, sui servizi alla persona. Sugli avanzi però ci rimangono delle perplessità, anzi bene se davvero potessimo fare questa commissione di approfondimento, perché la questione della progressività sull'addizionale IRPEF è una questione che sottoponiamo e che riportiamo all'attenzione della Giunta e dell'assessore fin da quando, diciamo, è stata stabilita e imposta questa sorta di flat tax allo 0,8. Per noi la progressività ha un valore anche simbolico, perché denota un'attenzione e una sensibilità da parte di un'amministrazione rispetto proprio alle fasce sociali più deboli. Il discorso che lei ha fatto, Assessore, riguardo alla possibilità o meno di attuare l'agevolazione è un discorso che ci convince poco, perché l'avanzo c'è con le agevolazioni già in essere, quindi questo vuol dire che anche con una progressività si potrebbero mantenere ugualmente quelle agevolazioni e non l'una cosa esclude l'altra, almeno questa è la lettura che ad oggi diamo. Ma siamo disponibili davvero a portare, a affrontare in commissione la questione per capire se tecnicamente e anche, diciamo così, quali potrebbero essere le conseguenze da un punto di vista degli introiti, quindi del gettito derivante da una rimodulazione delle tariffe stesse, delle soglie stesse. Quindi per il momento manteniamo un voto negativo sul bilancio, ovviamente però facendolo in maniera, come dicevo prima, oggettiva, e quindi essendo sempre disposti al confronto e alla discussione, soprattutto su quelle questioni che per noi sono quelle di maggiore sensibilità. Grazie.
Grazie. Sì, allora Marco Giovannini era al mio posto per la dichiarazione di voto.
Grazie, buonasera a tutti di nuovo. Allora, dopo aver ascoltato attentamente per circa una quarantina di minuti il sindaco, circa una decina di minuti l'assessore Frandi e circa una ventina di minuti l'assessore Tai, devo dire ci avete convinto, perché prima eravamo incerti se astenerci, dico la verità. Dopo aver sentito questi interventi per circa un'ora ci avete convinto. Quindi come gruppo come Movimento 5 Stelle noi voteremo contro. Grazie.
Sì, grazie. E chiedo se ci sono anche altre dichiarazioni.
Io, Presidente.
Sì, Luca Margheri, prego.
Parlo poco perché anch'io, perché si è parlato anche troppo. Nulla, faccio la dichiarazione di voto e se c'è da rivotare voto, ma poi mi zittisco. Dunque, dicevo, ma noi siamo d'accordissimo sulla rimodulazione dell'IRPEF, perché ricordo anche ai consiglieri di Borgo in Comune, è stata anche una nostra battaglia, abbiamo anche abbastanza lottato e pigiato sull'acceleratore perché ciò avvenisse, e addirittura è già nel passato programma che c'era anche questa rimodulazione, e quindi anche noi apprezziamo il lavoro svolto dall'amministrazione pur nelle mille difficoltà che sono sopravvenute. Comunque il nostro voto sarà negativo per il momento. Siamo disponibili a discutere in commissione che nel consiglio di queste nuove, diciamo, proposte che possono essere accettate. Grazie.
Sì, bene, grazie. Non so se ci sono altre dichiarazioni. Direi di no. So. Sembrerebbe nessuno si sta prenotando, allora io direi di mettere in votazione, e c'è anche l'immediata eseguibilità. Prego, segretario.
Sì, si esprimono due voti, quindi sulla proposta e sulla immediata eseguibilità della delibera. Atria?
Contrario.
Baluganti?
Favorevole.
Ciardi?
Favorevole.
Del Tempora?
Favorevole a entrambe.
Giovannini?
È contrario
anche all'immediata eseguibilità. Grifoni?
Favorevole.
Margheri?
Contrario.
Pomoboni?
Favorevole.
Pacini?
Favorevole a entrambe.
Pieroni?
Favorevole a entrambe.
Romagnoli.
Contrario e favorevole.
Santelli.
Favorevole a entrambe.
Taronna.
Favorevole a entrambe.
Verdi.
Contrario o favorevole.
Quindi sulla proposta è... noi favorevoli. Immediata cinque contrari, scusate. 5 contrari. Immediata seguita. Undici favorevoli. E tre contrari.
Sì, grazie. Quindi è approvato anche con immediata eseguibilità. Scusate, c'è un messaggio da parte del consigliere Verdi e sì, come già anticipato, deve lasciare la seduta per impegni lavorativi. E grazie e a presto.
Sì, non vi volevo interrompere, vi saluto, grazie, ciao.
Bene, a presto, grazie. Passiamo ora al punto 4, l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria che è stato presentato e discusso in Commissione 1. Quindi la parola al Presidente Margheri.
Grazie Presidente, qui si tratta della proposta di delibera di Consiglio numero 41, brevemente, poi se l'assessore competente vuole aggiungere qualcosa. Qui si rifà a un regolamento, a una legge 285 del 1990, approvazione del regolamento di polizia mortuaria, e in qualche modo si vuole, diciamo, aggiornare tale regolamento, in particolare l'articolo 80, in base alle nuove esigenze che via via si stanno diciamo manifestando con l'aumento delle cremazioni, per cui si adegua il regolamento alle cremazioni e si dà la possibilità nei loculi di, come si vede sempre più spesso, dove a due defunti viene aggiunto un terzo cremato, si dà la possibilità di aggiungere diciamo l'urna cineraria in più. Niente, poi è stato votato e approvato all'unanimità. Io faccio questa premessa che noi, cioè io ho dato la possibilità di votare ai miei consiglieri secondo coscienza. Bene, grazie Presidente.
Grazie, grazie per questo punto anche reso conto. Se ci sono interventi, non so se poi anche l'assessore vuole intervenire.
Sì, grazie Presidente, grazie anche al Presidente Margheri. Sì, appunto l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria nasce da questa esigenza che ha prima illustrato Margheri. Gli articoli fondamentali sono l'articolo 80, l'articolo 82 e l'articolo 92. Ora poi in dettaglio li vedremo tutti e tre. Poi naturalmente c'è anche alcune con le sistemazioni, ma come dicevo quelli importanti sono questi. La sistemazione dei resti mortali, appunto. E noi abbiamo come amministrazione, come ufficio, ricevuto molte richieste dalle famiglie di avere la possibilità di riunire in un loculo, un ossario, più resti mortali. Su questo diciamo abbiamo impostato il regolamento e, come è stato detto, ora poi magari nell'articolo 80 vede questa possibilità di ampliare
i resti mortali sia nei loculi che nell'ossario o nell'adesione, diciamo, proprio dettate e previste. E questo per quanto riguarda la sistemazione delle resti mortali. Quindi l'amministrazione in questo settore, diciamo, delle resti mortali ha anche avviato un progetto per la costruzione di circa 75.000 euro, non ricordo di preciso, ma siamo su questa cifra qui, di ossari nei principali comuni all'infuori comunale, per quanto riguarda Lugo, Ronta, Polcanto e Olmi. Credo che nell'arco dell'anno riusciamo a chiudere questo progetto di ampliamento degli ossari in questi cimiteri. Momentaneamente siamo, diciamo, un attimino fermi perché dobbiamo avere il benestare della sovrintendenza, ma credo che entro l'anno una risposta per quanto riguarda la possibilità di accumulare resti mortali di più famiglie possa venire attraverso questo progetto di costruzione di nuovi ossari. Appunto, dicevo, l'articolo 82 è quello che prevede, questa è una norma di legge nazionale, prevede che in ogni cimitero, sia come c'era l'ossario comune, sia previsto il ciario comune, e anche questo dovevamo prevederlo nel regolamento, e lo doteremo appunto di questa struttura a tutti i cimiteri, e abbiamo aggiornato l'articolo 82. L'articolo 92 è quello della dispersione delle ceneri, perché con questo aumento delle cremazioni c'è anche questa situazione qui. L'argomento è visto da una legge nazionale che delimita le aree dove possono essere fatti e via dicendo. Però l'amministrazione aveva individuato, e questo lo rimettiamo anche nel nuovo regolamento, il cimitero comunale della Tassaia come un cimitero dove è possibile, l'unico cimitero dove è possibile la dispersione delle ceneri, come dicevo prima, in altri luoghi previsti dalla legge nazionale. Abbiamo aggiornato il regolamento, questo articolo, perché l'amministrazione con la delibera della giunta può prevedere anche un altro cimitero in cui possa avvenire la dispersione delle ceneri. Momentaneamente non l'abbiamo fatto, se poi ci sarà la necessità lo faremo. Ecco, insomma, questo in definitiva sono le variazioni sostanziali all'approvazione del nuovo regolamento. Grazie.
Sì, grazie. Un argomento senz'altro delicato, ma importante poi da disciplinare, anche con i cambiamenti che sono avvenuti negli anni. Se ci sono interventi. Allora, nessuno si sta prenotando, non so se si può passare direttamente alla fase di dichiarazione di voto, se ci sono. Beh, di no, quindi possiamo mettere in votazione. È un regolamento, quindi in votazione senza l'immediata eseguibilità.
Quindi si vota la proposta. Atria.
Astenuto.
Maluganti.
Favorevole.
Ciardi.
Favorevole.
Del Tempora.
Favorevole.
Giovannini.
Favorevole.
Giovannini è favorevole. Grifoni.
Favorevole.
Margheri.
Favorevole.
Omoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Favorevole.
Taronna.
Favorevole.
Ciardi. Sono 12 favorevoli e un astenuto.
E quindi è approvato la proposta di delibera.
La prossima è sempre della commissione.
Sì, molto.
Bene, al punto 5 l'approvazione dello schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie sull'area edificabile nel comune Borgo San Lorenzo per credito edilizio, che è il piano attuativo, la particella 64 nella frazione di Panicaglia, ed è stato affrontato in commissione 1. Quindi Luca Margheri, se può.
Grazie Presidente, qui si tratta praticamente, vi ricordate che sono già 9 anni dalla famosa frana di Via del Cantone, sono già passati 9 anni, tra l'altro c'è stato anche ricordato dal dirigente, finito il primo lotto, stiamo completando anche il secondo lotto, c'è stato solamente un aumento per quanto riguarda tiranti d'acciaio di costo, per cui sarà, diciamo, a breve finito anche il secondo lotto. Però ci sono 2 famiglie che praticamente hanno perduto la casa e c'è stato il diritto, hanno maturato un credito edilizio, c'è una zona d'atterraggio, si dice, dove ci sono 133 metri quadri complessivi di abitazione. Qui si tratta di dare la concessione di diritto di superficie per 99 anni. La proposta di delibera è la numero 42, se non vado errato, mi corregga il segretario, e c'è stato in commissione all'unanimità, abbiamo votato favorevoli. Grazie, se vuol dire qualcosa al sindaco, gli do la facoltà. No, scherzo,
Dunque sì, la proposta di delibera la 42.
Presidente, per non farti mai passare ti chiedo la parola.
Prego, sindaco.
No, grazie intanto a Luca, dico, ormai pronta a fare l'assessore all'urbanistica, perché ha già dettagliato quello che è il procedimento. Tra l'altro devo dire è anche una soddisfazione, diciamo, l'assessore all'urbanistica, questo atto, perché la delibera con cui riconoscemmo la possibilità per le famiglie erano state colpite appunto dall'evento franoso del febbraio del 2014, fu approvata nel 2019. Si approvò questa possibilità che oggi in qualche maniera si concretizza, per cui di fatto, previa evidentemente la demolizione dell'immobile colpito da frana, si concede il diritto di superficie in quell'area che avevamo individuato sempre nella frazione di Panicaglia, per ricostruire una civile abitazione. Quindi insomma c'è stata una richiesta del maggio di pochi giorni fa, dell'11 maggio del 2023, quindi io mi auguro davvero insomma possa essere approvata all'unanimità, perché quando si prova a risolvere un problema di persone che evidentemente non possono rientrare in casa, anche se oggettivamente gli sforzi per avere gli investimenti anche per la messa in sicurezza, come ricordava anche Luca, dopo il primo lotto siamo alla fine del secondo lotto, in qualche maniera è risolutivo anche rispetto al primo lotto, si tratta di diversi milioni di investimenti, ma insomma dare la possibilità a una famiglia colpita 9 anni fa da questo evento disastroso, credo sia una soddisfazione, un segnale d'attenzione da parte di tutti.
Sì, grazie al sindaco anche per queste precisazioni. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chiedo dichiarazione di voto. mi sembra che ci siano, quindi possiamo mettere in votazione. Prego, segretario.
Sì, qui mettiamo due voti, la proposta e uno sulla immediata eseguibilità della delibera. Atria.
Favorevole, favorevole.
Baruganti.
Favorevole, favorevole.
Ciardi.
Favorevole, favorevole.
Del Tempora.
Favorevole entrambe.
Giovannini.
Entrambe favorevole.
È favorevole ad entrambi. Grifoni. Grifoni. Non si sente. Andiamo avanti. Margheri.
Ambedue favorevoli.
Omoboni.
Favorevole, favorevole.
Pacini.
Favorevole a entrambe.
Pieroni.
Favorevole a entrambe.
Romagnoli.
Favorevole, favorevole.
Santelli.
Favorevole, favorevole.
Taronna.
Favorevole a entrambe.
E riproviamo Grifoni.
Sembra collegato, ma non interviene.
Non mi ha sentite?
Sì, sì.
Ora? Eccomi, sì. Favorevole a entrambe, scusate.
Sì, bene, grazie. Bene, quindi approvata l'unanimità anche l'immediata eseguibilità. Bene, grazie. Passiamo al penultimo punto, il punto 6. Che è il primo aggiornamento del programma dei lavori pubblici del triennio 2023-24-25, l'elenco annuale 2023 e il programma biennale 2023-2024 dei servizi e delle forniture. Quindi è stato presentato e discusso in Commissione 2. La parola alla Presidente Irene Peroni.
Sì, grazie Presidente. Allora, riguarda più che altro l'aggiornamento per l'inserimento di 1.100.000 euro per il mutuo per quanto riguarda il rifacimento degli asfalti nel comune di Borgo San Lorenzo. Allora, la commissione si è svolta ieri e ha visto 4 favorevoli e 2 astenuti, Giovannini e Margheri. Grazie. Non so se l'assessore Baggiani voleva aggiungere qualcosa.
Sì, grazie, ma comunque ha già detto prima il sindaco, ha fatto l'elenco, appunto l'importante di questa variazione è la possibilità di contrarre il mutuo per gli asfalti per 800.000 euro, poi come ha detto il sindaco gli altri 300.000 vengono dall'avanzo e sono 1.100.000 che come posso dire andremo utilizzare per gli asfalti sia nel capoluogo e in alcune frazioni. Come ricordo che in aggiunta a questo impegniamo 600.000 euro per il rifacimento dei marciapiedi e per cui è una somma ingentissima che impiegheremo per la rivalutazione dei marciapiedi, degli asfalti del capoluogo e di alcune frazioni. È una somma ingente, credo che non si sia mai vista. Questa sarà sufficiente per risolvere tutto? No, tutto, non risolveremo tutto, però in proseguo di lavori che abbiamo già iniziato, diciamo, nel passato mandato, ma anche in questo, diciamo, abbiamo concluso e iniziato appunto come Piazza Vittorio Veneto, altre vie del capoluogo, e andremo a dare una risposta penso soddisfacente, di grande entità, e che comunque vede una situazione, miglioreremo una situazione che è deficitaria da decine di anni con questo intervento. Ecco, questa è una cosa credo fondamentale e debba essere riconosciuta all'amministrazione, e no, niente di aggiunta. Ecco, insomma, questo volevo dire. Altre situazioni poi dopo la descritte anche meglio il sindaco prima, e appunto credo che sia una cosa da tenere in considerazione. Ecco, grazie.
Sì, grazie per queste integrazioni. Ci sono interventi?
Presidente, aggiungo solo una cosa, se posso, rapidamente. All'interno della variazione dell'aggiornamento del piano dei lavori pubblici, oltre agli asfalti che abbiamo già detto, c'è anche un altro intervento molto significativo, che sono circa 350.000 euro, che è la ristrutturazione dell'immobile a Luvola, la casa di Pietro, che sarà adibita all'emergenza abitativa. Questi sono fondi PNRR della missione 5, reperiti tramite la Società della Salute, ed è uno degli immobili che, vista la situazione anche di esigenza forte per quanto riguarda l'emergenza abitativa, poi sarà messa a disposizione per questo, insieme a quella attuale che abbiamo a Borgo San Lorenzo, l'ex Soggiorno Letizia, e messo in rete anche con gli altri due appartamenti che in questo momento sono a disposizione per questo servizio importante all'interno del Mugello. Quindi mi piaceva, insomma, sottolinearlo. Ecco.
Sì, grazie. Sono interventi? O dichiarazione di voto? Allora. Sì, allora Marco Giovannini. Poi scusate, ho letto solo ora, ora intervieni Marco Giovannini, ho letto anche Atia, ma dopo.
Grazie mille. Allora, un ottimo programma, studiato bene, niente da dire. Noi come Gruppo 5 Stelle ci asterremo, ma non perché il piano è brutto, perché riguarda anche l'allungamento per l'anno 2024-2025. Essendoci votazioni il prossimo anno, garantire io per quello che succede il prossimo anno, faccio per dire, visto se non fossi ricandidato, mi sembra un controsenso. Quindi ci asteniamo solo per questo. Grazie.
No, ecco Marco, che questa volta lo sta anche breve apposta, per non farti cambiare idea.
Sì, ma infatti dove guarda, non ho cambiato idea, sono rimasto con così. Grazie Paolo.
Allora, grazie. C'è un messaggio da Francesco Adria per una dichiarazione? Dichiarazione di voto? Se ho capito bene.
Sì, Presidente. Ora, sì, non prego. So se mi si sente, purtroppo non sono in condizioni favorevoli.
Sì.
Diciamo che il nostro voto sarà di astensione, parlo a nome del gruppo, innanzitutto per i motivi che già precedentemente ha anticipato il consigliere Giovannini. E poi sì, perché insomma innanzitutto volevamo complimentarci in parte anche per le opere che saranno destinate con questi soldi, quindi anche il rifacimento delle strade, le marciapiedi, che diciamo che il comune ne ha bisogno e ne necessita soprattutto nelle frazioni, ma anche nel centro di Borgo San Lorenzo e zona limitrofe. Però sicuramente ci sono delle opere che non ci trovano del tutto d'accordo, soprattutto non trovano d'accordo l'impiego di alcune somme in totale per alcuni tipi di opere. E poi successivamente per i motivi che il consigliere Giovannini ha già anticipato, visto che si parla anche degli anni successivi, quindi 2024, il prossimo anno, poi alla fine siamo all'inizio, ma a passare questo anno finisce poco, e il 2025 sperando che ci saranno anche le elezioni, diciamo, che non vogliamo impiegare e obbligare determinate somme per anche le prossime amministrazioni. Grazie mille.
Sì, grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Io, Presidente, Grifoni.
Sì, sì, prego.
Noi confermiamo il voto positivo perché assolutamente ci trovano d'accordo gli interventi che verranno fatti. Naturalmente, come sottolineava bene l'assessore Baggiani, si va a mettere mano a delle criticità che ci portiamo dietro, diciamo, da tantissimi anni, e bisogna cominciare appunto da quelle. Naturalmente poi i tempi di messa a terra e tutto, ci vorrà un pochino i tempi, diciamo, tecnici delle amministrazioni, però ecco, credo che sia importante andare a sottolineare quello che si vuole fare su dei settori appunto che portavano e portano tuttora delle criticità dal passato e che vanno in via di soluzione. Chiaramente, quando poi si parla di numeri, bisogna sempre ricordarci che poi gli sforzi che un'amministrazione può fare sono limitati a quello, alle somme disponibili, però è un ottimo inizio e credo che sia stato importante appunto prendere in mano proprio questi punti e cominciare da lì. Quindi assolutamente un voto favorevole convinto.
Sì, grazie anche a Niccolò Grifoni.
Presidente, solamente una battuta, così mi si consenta per stemperare un pochino. Io l'ho detto già anche in commissione l'altro giorno all'assessore. No, io ringrazio, no, veramente l'assessore si è dato a fare e diciamo che si è visto la mano sua nei vari interventi. L'unica cosa che diranno, scusate, mi viene da ridere, a Borgo dice fanno gli asfalti perché ci sono il prossimo anno le elezioni, ma comunque no, per fare una battuta, io ringrazio veramente perché questi sono interventi importanti e quindi va dato atto all'assessore di il lavoro che sta svolgendo. Grazie, scusate la battuta, ma è...
Bene, quindi siamo sempre nella fase di dichiarazione di voto. Ci sono altre dichiarazioni? Altrimenti si procede con la votazione. Non si sta prenotando nessun altro, quindi io direi di mettere in votazione anche il video. C'è qualcuno? Scusate. Ah, no. C'è anche l'immediato esito.
Sì, Atria.
Astenuto.
Anche sull'immediata eseguibilità?
Astenuto, scusate.
Paruganti.
Favorevole.
Tardi.
Favorevole.
Del Tempora.
Favorevole.
Giovannini.
Astenuto
ad entrambe. Grifoni.
Favorevole.
Margheri.
Astenuto favorevole.
Omoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole entrambe.
Romagnoli.
Astenuto e favorevole.
Santelli. Santelli.
Favorevole.
Taronna?
Favorevole a entrambi.
Allora, i favorevoli sono 9 favorevoli. Quattro astenuti. Immediata seguibilità. Sono 11 favorevoli e 2 astenuti.
Grazie, sì, quindi provato anche con l'immediata eseguibilità. L'ultimo punto all'ordine del giorno, che è stato affrontato questo in Commissione 1, è l'adesione del nostro comune, all'Associazione Nazionale Uffici Tributi e Enti Locali, che può dare appunto un supporto, ecco, e consulenza aggiuntiva in una materia, ecco, che è così sempre complicata, continuo aggiornamento. Luca Margheri, se vuole appunto presentare un po' l'esito dei lavori della Commissione rispetto a questo punto.
Sì, grazie Presidente, ci è stato presentato da Marco Sannelli, dal dirigente, se vuol dire qualcosa il sindaco sulla questione, questa associazione, questi uffici, Associazione Nazionale Uffici, come diceva lei, praticamente è un continuo aggiornamento per stare al passo con i tempi. C'è mi sembra una piccola quota di adesione, abbiamo votato e i commissari hanno votato favorevoli all'unanimità. Grazie.
Grazie, non so se l'assessore o il sindaco se vogliono aggiungere qualcosa. Direi, mi sembra che non ci sia necessità. E se ci sono interventi. O dichiarazione di voto, ecco. Non mi sembra, quindi io possiamo mettere in votazione.
Allora c'è stata la proposta e l'immediata seguibilità della delibera. Atria.
Favorevole.
Baluganti.
Favorevole.
Tardi.
Favorevole.
Del Tempora.
Favorevole.
Giovannini.
Favorevole entrambi.
Grifoni.
Favorevole.
Margheri.
Favorevole.
Omuboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole a entrambe.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Favorevole.
Taronna.
Favorevole a entrambe.
Tutti favorevoli, approvata anche l'immediata seguita.
Sì, bene, quindi si conferma quanto poi già anche l'esito insomma della commissione. E questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, e quindi vi ringrazio, non so se avete bisogno anche di permessi per il lavoro. Irene Pieroni? Sembra soltanto lei.
Anche io, Laura.
Luca del Tempora?
Sì.
Bene, poi prossimi giorni, inizio prossima settimana, arriverà anche l'invito per le celebrazioni del 2 di giugno, nel pomeriggio abbiamo appunto organizzato insieme anche alla Proloco alcuni appunto eventi che si terranno qui nel centro di Borgo. Bene, allora ci riaggiorniamo, vi ringraziamo. Ciao, per ora.
Grazie a tutti.
Arrivederci.
Ciao a tutti.